Diciamo ai nostri salmi, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora ringraziamo il Signore di poter riprendere il nostro cammino e chiediamo come sempre l'intercessione della Vergine Maria. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria sicuramente pregava i salmi, no? Per cui nelle icone, nelle rappresentazioni medievali e all'Annunciazione, no? E l'angelo, c'è Maria che viene rappresentata sempre quasi in un piccolo oratorio, no? Con un leggio, ecco, quindi. Allora, stasera cominciamo col Salmo 30, che è un salmo anche questo molto conosciuto, cantato, penso che in diversi modi lo cantiamo nelle nostre assemblee. E allora lo leggo, dopodiché proviamo a percorrerlo. Salmo, canto per la dedicazione del Tempio di Davide. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore e ai suoi fedeli. Della sua santità celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite il pianto e al mattino la gioia. Ho detto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso. A te, Signore, a te grido, Signore, al Signore chiedo pietà. Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà? Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Mi hai tolto l'abito di sacco. Mi hai rivestito di gioia. Perché ti canti il mio cuore senza tacere. Signore, mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Allora, questo salmo naturalmente è un salmo di ringraziamento, è facile coglierlo per noi, di un uomo guarito, lui lo dice esplicitamente al versetto 3, poi lo vedremo, probabilmente da una malattia mortale, è stato sulle soglie della morte. E vedremo che un po' per quanto riguarda come normalmente sono strutturati gli inni di grazie, c'è un ordine che questo salmo non rispetta molto, cioè l'ordine nel senso che c'è il racconto di una malattia, una situazione di, no, di pena in cui l'uomo è, oppure di difficoltà, i nemici, si parla qui anche di nemici. Poi c'è una supplica, dopodiché c'è una liberazione e poi un rendimento di grazie. Qui invece si parte subito col rendimento di grazie e per esempio per quanto riguarda la situazione di difficoltà dovremo attendere fino al versetto 7-8, no? Nella tua bontà vedremo, dopodiché c'è la supplica. Va bene, questo è semplicemente per dare un'occhiata alla struttura del salmo. E una nota sul titolo, notate, canto per la dedicazione del Tempio. A che cosa si riferisce? E intanto si riferisce alla festa di Chanukah, che è una festa che avviene nel nostro periodo natalizio, è una festa di Natale, dove ci sono molte luci, si accendono tante luci, e c'è questa candelabro a 9 braccia, è da non confondere con il candelabro a 7 braccia, che è quello della menorah. Il candelabro di Hanukkah ha 9 braccia. Se siete andati in Terra Santa o vedrete delle immagini, o spero che una volta potrete andare in Terra Santa, andando nei negozi ebraici, eccetera, troveremo questi, no, candelabri a nove luci. Allora, che cosa ricordano? Ricordano appunto l'episodio. Che cosa celebra questa festa? Celebra l'episodio appunto della ridedicazione del Tempio. Cioè, che cosa significa? Significa che nel racconto del primo libro dei Maccabei si narra appunto di questa profanazione, che a un certo punto Antioco Epifane, questo re ellenista dei Seleucidi, della Siria, che aveva a un certo punto sconfitto i Tolomei e quindi conquistato la Palestina, Israele, e allora mentre i Tolomei erano stati degli occupanti tolleranti, che avevano lasciato che il popolo seguisse la propria religione, il proprio Dio, i Seleucidi invece, Antioco, era entrato molto di più, anche in un'imposizione violenta a un certo punto della visione degli dei ellenisti, fino ad arrivare al cosiddetto abominio della desolazione, di cui parla anche Gesù. Vi ricordate, a un certo punto si parlerà dell'abominio della desolazione. Cosa era stato l'abominio della desolazione? Concretamente il fatto che Antioco aveva fatto installare una statua di Zeus nel tempio. Quindi questo era stato lo scoppio, fra la scintilla, no? Quella goccia che aveva fatto traboccare il vaso, per cui c'era stata questa rivolta guidata dai fratelli Maccabei, no? Che avevano vinto, e quindi vincendo si ricreerà un regno ebraico, con la discendenza appunto, con la stirpe degli Asmonei, e la prima cosa che faranno sarà la riconsacrazione del Tempio. Quindi, allora, questo era un po', lo dico perché vedremo che anche questo Salmo forse ci dice qualcosa anche su questo episodio e su di noi. Allora, ecco, il Salmo comincia con un grido, è un Salmo ridondante di lode, di ringraziamento. Ti esalto, ti esalterò. Quest'altra traduzione che ogni tanto do un'occhiata, che è quella di... tra l'altro di Alberto Mello della comunità di Bose, lui dice: canto per l'inaugurazione della casa, dedicazione del tempio, inaugurazione della casa. Di per sé è più preciso Alberto Mello, cioè nel senso che nella Bibbia, nell'Antico Testamento, il tempio si chiama la casa, la casa. E allora ti esalto, Adonai, perché mi hai risollevato, più letteralmente perché mi hai ripescato. Mi hai ripescato. Notate ancora dopo, non hai fatto gioire, cioè, Adonai, versetto 4, mi hai fatto risalire dall'inferno la mia vita. Cioè, una situazione, ti esalto perché io ero in una situazione di morte, ero ai limiti della morte, e andare verso la morte è anche fisicamente, no? È l'esperienza di andare giù. E ancora noi, no, a qualcuno ogni tanto gli diciamo: ma dai, tirati su, no? Tirati su. Nei Vangeli tante volte, oltre che il verbo della risurrezione, il verbo della anastasi, cioè il verbo di chi sta in piedi, mentre appunto già chi è nel peccato e nella morte è seduto. E allora, ecco, ti ringrazio perché mi hai tirato su, perché mi hai ripescato. Fra l'altro c'è anche un po' l'idea di visivamente, no, di quello che è ancora oggi, no? A volte quando si è seppelliti nella terra, no? I becchini che con le corde, no? Tirano giù, e allora qualcuno, il Signore è come qualcuno che ha dato uno strattone e ha tirato su, dalla morte. E subito la menzione dei miei nemici. Qui dal Salmo noi non riusciamo a cogliere chi sono questi nemici, il salmista non ci dice molto, no? Ma allo stesso tempo ci sono dei nemici, ciascuno di noi ha dei nemici, a volte proprio in carne e ossa, che hanno un volto, a volte il nemico è interiore, cioè nel senso che c'è una parte di noi che c'è il nemico, c'è una parte di noi che è contro di noi, c'è una parte di noi che non vuole vivere. Nella tradizione ebraica si diceva che ciascuno porta dentro di sé un impulso di vita e un impulso di morte. Poi quello che tra l'altro Freud, che era ebreo, riprende, no? Cioè questa spinta, questo istinto verso la morte. E allora siamo dentro una lotta, cioè se poi non è una malattia, non è una... ma in qualche modo ciascuno di noi è minacciato dalla morte, la nostra vita è minacciata. E allora qui c'è l'esperienza di un Signore che mi ha liberato da coloro che desiderano la mia morte, non li ha fatti gioire, no? Non li ha fatti, c'è proprio anche qui un'immagine di chi alla fine riesce e fa festa, no? E allora Adonai, mio Dio, dice: a te ho gridato, Signore mio Dio, no? A te ho gridato e mi hai guarito. Adonai, mi hai fatto risalire, dall'inferno la mia vita, dallo Sheol, e mi hai fatto rivivere dal mio discendere nella fossa. E lo Sheol, ricordate, l'inferno non è nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non è tanto l'inferno come il luogo, no, dove di punizione, il luogo, no, di chi rifiuta la vita rispetto al paradiso, ma l'inferno, lo Sheol, è il luogo di tutti, non contrassegnato da un aspetto di punizione negativo. Ma nell'Antico Testamento, no, l'idea di una resurrezione dei morti e di un giudizio quindi sulla vita vissuta è qualcosa, come ci siamo detti altre volte, che arriverà ai tempi di Gesù, a cominciare ad elaborarsi. Ricordate che ai tempi di Gesù ci saranno dei gruppi che ancora tranquillamente non credevano nella resurrezione dei morti, no? I Sadducei. Per cui non era qualcosa di acquisito, se volete, all'interno dell'ebraismo credente, no? Come oggi per noi all'interno di un cristianesimo il discorso della risurrezione dei morti, bene o male, anche se poi facciamo fatica a crederci, eccetera, però, no, a livello almeno di dottrina ci siamo tutti, più o meno, no? A quel tempo no, e soprattutto, ecco, il salmista ha ancora questa visione di una vita che poi a un certo punto finisce, per cui la cosa è vivere, no? Custodirla, perché questa è l'unica vita che abbiamo, questa è l'unica vita che abbiamo. Vedete, anche noi speriamo e crediamo, professiamo in la risurrezione dei morti, ma in qualche modo e forse non consideriamo, cioè di fatto sì, però almeno come visione, forse attentamente questa vita, cioè nel senso che diciamo fino a qualche tempo fa questa vita veniva vista un po' come di passaggio, per cui non la vera vita, c'era tutta una predicazione che diceva vabbè, ma non ti preoccupare, perché la vera vita e nell'aldilà, oggi questo è meno, oggi non se ne parla più, non si parla più tanto dell'aldilà, anche perché non ci si crede tanto, cioè cogliere come questa nostra vita sia benedizione di Dio, e non tanto una vita di passaggio rispetto a un dopo che sarà la vera vita, ma piuttosto la benedizione di Dio che noi sappiamo minacciata e ferita. E a un certo punto sconfitta, nel senso che la morte a un certo punto ci prenderà. Ma noi che cosa speriamo? Che quella vita che stiamo sperimentando in Cristo Gesù non sarà sconfitta per sempre. Non so se mi sto spiegando, cioè faccio un po' di fatica, ma ci riprovo. Cioè, nel senso, quello che voglio dirvi è che biblicamente, anche nel Nuovo Testamento, biblicamente non si guarda tanto al dopo. Cioè, nel senso che tutte le nostre anche idee che abbiamo su paradiso, purgatorio, inferno, come sappiamo, vengono più dal divin poeta che dalla Bibbia. La Bibbia ne parla pochissimo. No? In qualche modo l'uomo biblico e anche neotestamentario vuole vivere, conosce questa vita, e questa vita, come noi, la conosce ferita, non piena. Allora, in qualche modo, che cosa noi speriamo in Cristo? Che vivendo in Lui già adesso, e potendo vivere già adesso non una pienezza piena, ma qualcosa di un gusto di questa vita, noi lottiamo contro la morte, e quando la morte ci prenderà, noi osiamo entrare nella fede in Gesù, sperando che quella morte che ci prenderà non sarà l'ultima parola sulla nostra vita. Che in qualche modo, non sappiamo quando, non sappiamo dove, in Cristo Gesù ci ritroveremo. Allora, ecco, questo mancava all'uomo biblico, antico testamentario, no? Per cui perdendo la vita perde tutto, vedete, no? Cioè, anche se qualcosa, poi nei salmi stiamo vedendo che qualche seme comincia a esserci, no? Mi hai fatto rivivere, quindi io ti ringrazio e ti esalto perché mi hai fatto risalire, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. E poi cantate inni al Signore, o suoi fedeli, nella sua santità celebrate il ricordo, inneggiate ad Adonai, i suoi fedeli, ringraziatelo al ricordo del suo santuario. Salmista da solo e che poi si apre immediatamente a una comunità, parla a alcuni fedeli. Chi sono questi fedeli, questi chassid? Non si sa bene, probabilmente, forse era anche lui uno di questo gruppo, no? Che si rivolge degli osservanti, però è interessante subito, no? Questa dimensione personale e comunitaria. Personale e comunitario, che noi dovremmo un po' riscoprire, nel senso che anche la nostra, un po' la nostra vita, dove l'individualismo è un seme di morte che prende tutti, non soltanto i cristiani, basta vedere appunto come si lavora, come si vive, eccetera, ma anche proprio come cammino di fede, cioè sempre più sentire che io cammino insieme agli altri, e che quindi la mia esperienza, quello che io sperimento, diventa un qualcosa per me e per gli altri, testimonianza per gli altri, sentirci in qualche modo legati. Noi siamo tanto su di noi, no? Pensate anche se chi fa parte anche di qualche gruppo dove anche ecclesiale, eccetera, no? Tante volte il fatto di, per esempio, ci vado o non ci vado, non mi sento, non mi va stasera, non ci vado, no? Vabbè, e gli altri cosa togli agli altri non andando? Non so se mi sto spiegando, no? Cioè, noi siamo sempre su come sto io, su come io sento, su come io vivo, no? È vero che ci mancano anche molte volte contesti comunitari, anche questo è da dire, no? Cioè, le nostre parrocchie a volte più che comunità ecclesiali cristiane sono, come a volte dico in maniera un po' provocatoria, ma sfiorando la realtà, cioè delle istituzioni, istituzioni che erogano servizi religiosi, dove c'è un funzionario, il prete, che no, fa dei servizi a volte a pagamento. Ecco, no? Cioè adesso sto provocando così. Ma, e quindi mancano dei contesti comunitari. Però è interessante che invece il cammino biblico è un cammino di una persona inserita in una comunità. Per cui quello che sperimenta e il suo ringraziare diventa motivo di ringraziamento anche per gli altri, no? Cantate inni al Signore e ai suoi fedeli e della sua santità celebrate il ricordo. Vedete, santità, ci siamo detti già diverse volte e lo ripeto, santità significa perfezione nella relazione. Quando noi leggiamo santità nella Bibbia, dovremmo immediatamente tradurre fedeltà. E vedete qui, no? Celebrate la sua fedeltà, perché io stavo per morire, no? E lui si è ricordato di me, e lui è intervenuto. Infatti, no? Celebrate il ricordo. Anche nel Cantico di Zaccaria, no? Verso la fine, no? Perché si è ricordato della sua santa alleanza, della promessa fatta ai nostri padri, no? Questo ricordo di Dio. Questo ricordo di Dio. E mi piace sempre ricordare che nel vecchio allestimento del museo della Shoah a Gerusalemme, il museo dell'Olocausto, non c'è più, l'hanno tolto, mi dispiace, c'era una frase entrando, e la frase diceva, era scritto in ebraico, era scritto in inglese, e allora diceva dimenticare è la via dell'esilio, ricordare è la via della redenzione. Allora il Signore redime per chi ricorda, non dimentica, non dimentica. E allora celebrate il suo ricordo, anche questo si potrebbe dire, no? La sua santità e il suo ricordo, perché lui non si dimentica, no? Neanche noi nelle nostre relazioni spesso non rimproveriamo qualcuno, diciamo mi hai proprio dimenticato, no? E come siamo contenti quando qualcuno si ricorda di noi, no? In maniera gratuita, magari. E allora ecco questo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Vedete, è interessante, si parla ancora di collera, no? Come si parla anche del castigo, no? Il suo castigo per 3-4 generazioni, la sua misericordia per 1000 generazioni. Allora, così, un cammino, quello antico testamentario che ancora, che già in qualche modo sperimenta la stranezza di questo Dio, no? Cioè che non è giusto, cioè giusto nel senso che uno direbbe, beh, un momento, se è così in un modo, è così nell'altro, no? Cioè è per 3-4 generazioni la sua condanna, la sua misericordia per 1000, 3 e 1000 non c'è, no? Quindi già in qualche modo, anche qui un istante, tutta la vita, che poi se volete, già questo è una contraddizione, no? Perché se uno dice 1000 generazioni, beh, allora quelle 3 dove stanno? Perché sempre, no? E anche qui un istante, tutta la vita. Ma se tutta la vita, come può essere un istante? Cioè, quello che già Lorante sperimenta, no? Di un Dio che è solo misericordia. E di un Dio che in Gesù si rivela pienamente, appunto, come colui che non condanna nessuno. Non condanna nessuno. E allora ecco ancora, no, questa alla sera, ancora sempre questi opposti, no? Fossa, risalire, inferi, risollevato, e ancora alla sera le tenebre, il pianto, e al mattino la gioia. E poi il ricordo, vedete, viene fuori un po' con l'esperienza personale, che cosa è accaduto. Ho detto nella mia sicurezza mai potrò vacillare, avevo detto nella mia serenità mai e poi mai vacillerò. Nella tua bontà, Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro, il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso, ma appena hai nascosto il tuo volto ho avuto paura. Vedete, lui dice un po', sta raccontando qualcosa di quello che è accaduto, no? Di questo essere vicini alla morte, no? Cioè, è accaduto che lui viveva una situazione di serenità, di stabilità, nella mia serenità. Cioè, è quella situazione in cui tante volte uno pensa di avere in mano la propria vita. Sono sicuro, no? Sono sereno. E vedete, qui mi è nascosto il volto, non è che il Signore nasconde il volto, eccetera, è proprio quelle situazioni in cui non attese, non messe in conto, no? che ci fanno percepire invece tutta la nostra fragilità, tutta la nostra, no, inconsistenza. E come dire, c'è una tentazione che ci portiamo tante volte, no? E anche come impostazione culturale, come, no? di essere padroni della nostra vita, di avere in mano la nostra vita. Pensate anche, riflettevo un po' sulle pubblicità, sulle assicurazioni sulla vita o sulla doppia pensione, su, no, eccetera, che da una parte, ok, no, cioè tu dici fai bene a pensarci, dall'altra parte è scontato che camperai fino a 90 anni, no, cioè, eccetera. E, come dire, qualche generazione fa i nostri genitori e nonni dicevano spesso, no, la settimana prossima, se Dio vorrà, no? Oggi non lo diciamo più, come dire, no, ma settimana prossima ci vediamo, no? E però ecco, in realtà si insinua dentro di noi, no? Questo veleno di pensare di poter programmare la vita. Anzi, il fatto di poterla programmare tante volte ci dà questa percezione di averla in mano. Tu la puoi programmare, no? Già pensi, no? Ecco, a che cosa farai nel prossimo agosto? Cioè, abbiamo detto prima, andremo in Terra Santa, ma lì è necessario per i volieri. Però ecco questa cosa, no? Cioè, oppure appunto appena finite delle ferie subito si dice, no, anche in ufficio, cioè, beh, allora ecco, a Pasqua, quest'estate dove si va, no? Cioè, ecco, allora qui, no, questa che da una parte, come sappiamo, non ci fa gustare neanche pienamente il nostro presente, il nostro giorno, no? Essendo continuamente in prospettiva di quello che dobbiamo fare, di quello, non gustiamo il nostro giorno. Siamo sempre in un futuro, no? E non viviamo mai il presente. E allora, vedete, quest'uomo rimane sconvolto perché gli succede qualcosa. Non sappiamo bene che cosa, ma alla fine è una situazione, un incidente, una malattia, e allora che lo fa diventare, vedete, e lo spavento mi ha preso, qui dice, ho avuto paura, cioè alla fine diventiamo, mi ha preso la paura, per cui diventiamo schiavi della paura. E allora, ecco, dice, a te ho gridato, Signore, abbi pietà. Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà? Vedete, qui è come che cosa ci guadagni col mio sangue se io discendo nella fossa, ti loda forse la polvere, racconta la tua fedeltà. Vedete, il salmista, no, qui noi diciamo che gli ebrei sono degli abili commercianti, no? Cioè della serie che dice: ma no, guarda che non ti conviene neanche a te se io muoio, cioè, perché se io muoio chi ti loda più? No? Per cui dammi una mano perché ci guadagni anche tu. E vedete, appunto, perché nella polvere non si loda, nel potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà, no? Vedete, questa situazione di morte che va anche con il silenzio. Nella morte non si parla, si diventa muti. Quindi l'idea dello Sheol, ma l'idea, pensate, anche di quella morte che abita la nostra vita, senza necessariamente quando saremo nella tomba, no? Cioè di quella morte che non ci fa più parlare, che non ci fa più, non c'è più parola, no? E allora, ecco, questo potrà lodarti, no? Cioè, ti loda forse il silenzio. Vedete, l'avevamo già visto in un salmo, ma torna a questa bella cosa, no? Che vive, chi loda vive. Chi loda vive. Cioè, lodare come ringraziamento. Cioè, chi scopre in qualche modo la vita come un dono, sperimenta nella sua vita qualcosa di questo dono di Dio che lo apre alla lode e che lo apre al ringraziamento. E basti ricordare che nella nostra vita cristiana il momento più importante in cui ci ritroviamo è l'Eucaristia, che segna la nostra vita cristiana, cioè in qualche modo l'orizzonte del ringraziamento, no? Il ringraziamento in cui come comunità insieme ringraziamo, ed è importante che ringraziamo insieme, perché vedete, non sempre troviamo in noi motivi di ringraziamento. Allora è importante che dei fratelli e delle sorelle che sperimentano, che hanno sentito, possano sostenerci nella speranza e nel ringraziamento. Vedete, anche qui, no? Noi tante volte, sempre da buoni individualisti, noi diciamo: no, non vado a messa perché guarda, non vado a messa. Nell'Oriente cristiano si dice: quando stai così, vai a messa, perché è la preghiera degli altri che ti porta. È molto bello questo. Pensate, noi quando stiamo male non andiamo a messa, invece quando stiamo male dovremmo andare, affidandoci alla preghiera dei fratelli che ringraziano per noi, cioè che in che qualche modo ci testimoniano quello che noi non riusciamo a sentire in certi momenti della nostra vita, che c'è un dono che nessuna morte potrà sconfiggere. C'è un dono che nessuna morte potrà sconfiggere. C'è un dono che sta avvenendo e avverrà anche se noi non lo sentiamo, e che ci permetterà di aprirci alla lode, di aprirci al ringraziamento. E poi ecco questo, no? Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. È bello questo. Qui dice Alberto Mello, più esattamente dice: tu cambi il mio lutto in danza. Il lamento era il lamento funebre, il lamento funebre. Cambi il mio lamento funebre in danza, mi tiri fuori dalla morte. Addirittura in una danza, che abbiamo provato tutti, che quando siamo un po' più gioiosi ci mettiamo a danzare, no? Cioè, e allora mi togli il sacco e mi cingi di gioia, il sacco appunto del dolore, del lutto, la veste del lutto, e mi rivesti di gioia. perché ti canti il mio cuore senza tacere. Ecco, vedete, no? Senza tacere, finalmente potendo parlare. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Adonai mio Dio, ti ringrazio per sempre. Per sempre, in una prospettiva del salmista, fin tanto che avrò vita. Fin tanto che avrò vita, no? E noi, anche noi, possiamo dire fin tanto che avrò vita. E quando questa vita mi sarà tolta, io spero che tu me la ridarai, Signore. Che tu sconfiggerai la morte che mi sta togliendo la vita. E la chiusura di questo salmo ritorna al titolo, perché questo canto per la dedicazione del Tempio, per la casa, noi sappiamo che questa casa, per noi cristiani, a partire dal Signore Gesù, è il nostro cuore. È il nostro cuore. E allora questo salmo che in qualche modo chiama a vivere, chiama a incontrare questo Signore della vita che vince la morte, e la possibilità, e quindi a lodarlo, e la possibilità di entrare in una ecco, purificazione del Tempio. Nel senso che nel nostro cuore ce ne sono di idoli. Io vedo il mio, sì, ogni tanto c'è qualche Zeus che ha, non ha proprio quel nome, ma c'ha altri nomi, che si impone. Io collaboro poi, nel senso che ciascuno di noi non è che lo fanno gli altri, perché noi siamo sempre vittime, no? La colpa è sempre degli altri, noi collaboriamo. Come una parte del popolo era a favore dell'ellenismo, quindi non è che tutti gli ebrei erano, c'era una parte che voleva, una parte di noi collabora. Però c'è una parte di noi che lotta, no? Per purificare il Tempio, la casa, il cuore, no? Per poterlo, per far abitare veramente il Dio della vita. Ecco, allora, leggiamo un altro salmo. Però andiamo in un altro contesto. In un altro contesto di questo salmo, scusate che prendo, Salmo 32, passiamo da un salmo di ringraziamento a un salmo invece di un salmo penitenziale. E allora dice così. Di Davide. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'arsura estiva si inaridiva il mio vigore. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto, confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque e non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò e ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate privi di intelligenza come il cavallo, come il mulo, la loro foga si piega con il morso e le briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Allora, questo salmo, come abbiamo ascoltato già una prima idea, ci dà, appunto, un salmo penitenziale, però è un salmo che dice un momento successivo al riconoscimento di colpa e al ricevere il perdono. Siamo già dopo, no? Cioè siamo in un momento appunto in cui il salmista ricorda quello che è stata la sua esperienza e la dice, la confessa in qualche modo, ma la confessa non nel senso di confessione per ricevere il perdono, la riconosce, la testimonia, e poi ci sono queste parti, vedete, che sono delle generalizzazioni, per esempio l'inizio, per esempio anche la fine, no? Molti saranno i dolori del malvagio, rallegratevi nel Signore, cioè quasi come ancora il Signore che, accompagnando l'orante, che dice ancora qualcosa sulla sua esperienza e sul perdono ricevuto, dà delle indicazioni per tutti, a partire sempre dall'esperienza personale. E allora il Salmo si apre appunto con due beatitudini: beato l'uomo a cui è tolto la colpa, coperto il peccato, beato l'uomo. Ricordate che avevamo cominciato i salmi con il beato, il beato l'uomo, il Salmo 1. Quindi ritorna ancora questa felicità, infatti Alberto Mello dice: felicità del perdonato nel delitto, coperto nel peccato, felicità dell'uomo a cui Adonai non imputa la colpa. Se abbiamo fatto qualche esperienza più profonda di perdono, qualcosa di questa felicità l'abbiamo gustata. E Enzo Bianchi dice che una povertà della nostra vita cristiana oggi è che facciamo poco esperienza di perdono. Attenzione, non perché non perdiamo, ma perché non lo riconosciamo. Non sappiamo riconoscere il nostro peccato. E questo sia a livello culturale, culturale della nostra, parlo della nostra comunità ecclesiale, nel senso che ancora di peccato se ne parla tantissimo in alcuni ambienti un po' tradizionalisti, che mantengono questa peccato, peccato. Però dall'altra parte, in ambienti più liberal, no? Peccato, cos'è? Cos'è peccato? No. Il problema, cioè, è che non è che non lo facciamo. Perché ci basti ricordare quello che dice un biblista gesuita francese, Paul Beauchamp, no, che diceva: al di là di tutto, cioè, adesso non vi riprendo cose che ogni tanto ridico, no, sul cambiamento culturale, anche religioso che c'è stato, ma al di là di tutto il peccato rimane volontà efficace di morte. Volontà efficace di morte. Ed è interessante, è una volontà efficace. Il peccato è uccisione dell'altro e di se stesso. Attenzione, uccisione, non pensiamo soltanto purtroppo alle cose che, no, gli omicidi, ma tutte quelle uccisioni che significa rubare la vita, togliere la vita, togliere la vita. Pensate a no, nella nostra decadenza e nella cioè tutto il discorso anche per esempio della crisi economica, ma che poi è anche crisi delle coscienze, crisi di un senso dell'altro, no, di un bene comune, di una legalità, di una legalità che si tramuta sempre in morte per altri, no? Pensate semplicemente a quelle risorse che alcuni hanno e possono avere in maniera illegale, e, no, che toglie risorse per chi ne ha diritto e toglie vita. Questo non è peccato? Però io nelle confessioni, quei pochi che vengono ogni tanto, non sento mai di queste cose. Cioè, è veramente una cosa incredibile. Non riusciamo a. Infatti dice: beato l'uomo che, tolta la colpa, è coperto il peccato. Qui c'è proprio l'idea anche biblica, sai, del sangue versato che grida a Dio, no? Per cui a un certo punto viene coperto, ma non come dissimulato, ma come perdonato, sepolto in qualche modo, no? E poi dice anche non imputa il peccato. Qui c'è un'altra idea del peccato come debito, ce l'abbiamo anche noi, il Padre nostro rimette a noi i nostri debiti, no? Un debito che veniva computato, no? Quando uno c'era un debito si scriveva, per cui non computare, non segnarmi un debito, no? E poi dice nel cui spirito non è inganno. Questa è la cosa, no? C'è una coscienza che sappia dar nome alle cose, una coscienza che sia trasparente il più possibile, che non si inganni, perché appunto il rischio tante volte è che noi ce la contiamo, ci inganniamo, no? E in una modalità, cioè in una comunità cristiana che è poco comunità, dove siamo molto soli, dove siamo molto individualisti, ognuno se la gioca come vuole, perché vedetelo, voi lo sapete bene, no? Nelle famiglie eccetera, l'essere vicini, no? Può aiutare che l'altro a un certo punto ti dica ehi, ma tu cioè, no? E noi siamo un po', ognuno se la conta come vuole, cioè ognuno diventa misura a se stesso ed è facile ingannarsi. Per quello il salmista dice beato l'uomo, no? Il cui spirito, felice, perché vedete poi l'inganno è un autoinganno, cioè la morte è morte alla relazione che diventa morte di se stessi. Ricordate quel midrash molto bello su Caino che uccidendo il fratello Abele dice Caino alzò la mano contro il fratello Abele e si uccise. Caino non è che sbagliò e si uccise, Caino ammazza il fratello, però il salmista, cioè il Midrash aggiunge che uccidendo il fratello si sta ammazzando lui come fratello, E allora dice, vedete, mentre qui l'esperienza del salmista, no? Mentre ero nel peccato tacevo, la lontananza e la morte mi fa tacere, le parole non hanno più valore. Pensate, guardate un attimo con le Bibbie, andate un attimo a Genesi 4, proprio ritornando a Caino, e versetto 8 dice: Caino parlò al fratello Abele mentre erano in campagna. La vecchia traduzione diceva: Caino parlò al fratello Abele, andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, vi ricordate? L'abbiamo letta per tante volte. E ora, perché è stata tolta? Perché nei testi più antichi non c'era. Sono stati dei commentatori, no, successivi, che Caino parlò al fratello Abele, no? Era in imbarazzo perché non c'era niente, no? E dice ma qualcosa avrà detto, no? Cioè, perché parlò, ma non dice, allora avevano aggiunto che cosa avrà detto, andiamo in campagna, no? E, però il testo antico non ce l'aveva. E allora, vedete, in questo senso qui poi gli ebrei e anche gli antichi erano, cioè se il testo è così non devi cambiarlo, devi capire tu che cosa vuol dire. E allora un commento a questo fatto che non c'era niente diceva proprio così, è così, non può dire niente. Perché? Perché chi comunica a un altro ma con l'intenzione omicida, le sue parole sono vuote, perché la parola, no, la vocazione della parola è l'incontro, è la relazione. Quando questa parola viene pervertita alla morte, si svuota, no? Tant'è vero che persone che, no, sono persone vive, persone che hanno lasciato un segno nella storia, cioè le loro parole rimangono scolpite. E se pensate anche per la nostra vita, no? Alcune persone che ci hanno lasciato delle parole ce le portiamo per tutta la vita, e altri che dicono ma non hanno niente da dire, perché il loro cuore non è per la relazione, sono vuote. Allora notate, no? Qui il salmista dice: io tacevo, si logoravano le mie ossa mentre ruggivo tutto il giorno. È un non è una parola, è un ruggito, simile appunto a qualcosa di bestiale che viene sempre più dentro di me. Ruggivo, qui Alberto Melo dice gemevo tutto il giorno, perché giorno e notte pesava su di me la tua mano, come nell'assura estiva si inaridiva il mio vigore, si mutava la mia linfa in assura d'estate. E vedete, qui nell'Antico Testamento si parla tante volte, no, del castigo, il peccato che poi porta a un castigo. Noi rimaniamo sempre un po' così, come abbiamo appena detto che Dio non condanna nessuno, no? Cioè adesso questa cosa del castigo, ma nella Bibbia ci sono tutti e due, nell'Antico Testamento ci sono tutti e due, cioè sia il Dio che castiga e sia che il male in sé porta il suo castigo. Tante volte vedremo ancora, no, che l'empio scava una fossa e vi cade dentro, quindi era chiaro anche questa cosa, ci sono tutte e due. Però anche quella del castigo, cioè più che è una riflessione che ci mette in crisi sul Dio che castiga, per loro era una speranza. Cioè nel senso che se le conseguenze del male che io metto in opera sono nelle mani di Dio, ho una speranza che questo male, no? Proprio perché so che Dio mi vuol bene e non sono nelle mani del male, ma sono nelle sue mani, no? Allora ho ancora una speranza, perché quel castigo sarà per la mia conversione. Non so se riesco a spiegarmi, no? Per cui vedete, no, questo peso della morte, il peso della morte, che naturalmente molte volte nelle nostre vicende poi uno cerca di, no, di non sentire, di non pensarci, cioè ne abbiamo visto anche drammaticamente come a volte questi terroristi che vanno a compiere le stragi si drogano con queste droghe che tolgono la sensazione di paura, no? Cioè, proprio per essere, lo facevano anche i serbi e i croati ammazzandosi nei Balcani qualche decennio fa, no? Di drogarsi per poi andare a compiere le stragi per togliere quella, no? Quello che dentro la tua coscienza può dirti, no? E quindi bloccarti. E allora ecco, questo: ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato. Sta ricordando questo momento in cui qualcosa si è aperto dentro di lui. Questo riconoscere il proprio peccato e confessarlo a un Signore che toglie la mia colpa e il mio peccato. Nella scrittura il problema dell'uomo non è tanto peccare, perché si dice che persino il giusto pecca 7 volte al giorno, ma è il non riconoscimento del proprio peccato. No, tanto perché significa che allora c'è un inganno che fa sì che questa morte continui a operare e io non me ne renda conto, non voglio rendermene conto. Tanto che ricordate, sempre per quando vi invitano nelle parrocchie, organizzano i pullman per andare a vedere il santone o la santona che fa miracoli, che gli antichi padri dicevano che più grande di chi resuscita i morti è colui che sa riconoscere il proprio peccato. Questo detto è veramente un detto sempre molto attuale: più grande di chi resuscita i morti. Se volete, forse è il miracolo più grande, no? Perché cioè, noi siamo sempre così, in battaglia e in riconoscimento dell'altrui peccato, sempre con la mano, sempre lì pronti a dire tu, eccetera, no? È una cosa. Ma dire: qual è il tuo peccato? E allora dice: per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque non potranno raggiungerlo. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia. Notate, torna due volte angoscia e grandi acque. È un po' una percezione, cioè un'immagine concreta, no? Le grandi acque, le inondazioni. Cioè, ancora oggi, a me è capitato solo una volta in febbraio, andando nei deserti appunto a sud di Israele, di per sé ero in Giordania, però vicino al che ogni tanto nel deserto, nonostante che piova pochissimo, ma quelle pochissime volte che piove, porta via le strade, cioè fa paura, anche perché il terreno è così secco e così impermeabile che non e quindi l'acqua si canalizza, no? Cioè, allora che cosa sono le grandi acque? Lo stiamo vedendo anche noi purtroppo, no? E allora grandi acque, cioè questa sensazione che il terreno ti, no? Che è l'angoscia anche, no? Questa sensazione di essere tirati giù, di essere portati dove tu non puoi, non ti prendi più, no? Perché ti porta giù. Allora, coloro che sperimentano l'amore del Signore e il suo perdono, no, non saranno raggiunti dalle grandi acque, no? Questo senso di stabilità. Tu sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Ti istruirò, ti insegnerò la via da seguire, con gli occhi su di te ti darò consiglio. Probabilmente questo è il Signore, no, che invita l'orante a camminare sulla via della vita. E poi questa immagine, non so se il cavallo e il mulo oggi diremo più che sono privi di intelligenza, ma è poi l'immagine dell'istintività, no? Cioè naturalmente di non essere appunto così. E ultimo, appunto, molti saranno i dolori del malvagio, ma l'amore circonda chi confida nel Signore. Rallegratevi nel Signore, esultate, voi tutti retti di cuore. Preghiamo il Salmo 30, se siete d'accordo, penso di sì. Lo preghiamo insieme a conclusione del nostro incontro. Lo preghiamo sempre un coro maschile e il coro femminile. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite e il pianto, e al mattino la gioia.
Ho protetto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare.
Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto hai nascosto e lo spavento mi ha preso.
A te grido, Signore, alla Signore chiedo pietà.
Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà?
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni il mio aiuto.
Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia.
Perché canti il mio cuore senza tacere. Signore, il mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre.